Radio Emilia Romagna, protagonisti. I protagonisti di ieri.
Ugo del Carril, il tango che viene dall'Emilia.
Parliamo ancora di tango. Lo facciamo volentieri perché molti nostri ascoltatori sono argentini ed uruguayani. A loro dedichiamo questa trasmissione che si chiama I protagonisti di ieri. Il brano che stiamo ascoltando ci introduce ad un personaggio che è appunto il protagonista di questa nostra puntata. Ugo del Carril, cantante. È sua la voce in sottofondo, ma anche attore e regista. Fu uno dei personaggi chiave dello spettacolo argentino negli anni 40 e 50. Un celebre cantante di origine, pensate un po', emiliana. Il suo vero nome, infatti, era Ugo Fontana.
Franela, cuando en un baile me meto, porque a ninguno respeto, cuando llega la ocasión, y si alguno se retoba, queriéndose hacer el guapo, lo mando de un castañazo a buscar quien lo engendró.
È noto che il tango è il prodotto di una cultura meticcia, nata negli ambienti di immigrazione. Ma la parola tango non è chiaro da dove venga. C'è chi dice che tangos fossero i locali in cui si trovavano i neri e gli immigrati in genere per ballare e far festa. C'è chi fa nascere il termine in ambiente francese. Tangage è il beccheggio, il dondolio delle barche, simile a quello che fanno le figure quando danzano. Comunque sia, il tango fu presto assimilato dagli immigrati europei che ne colsero la profondità e una specie di bellezza malinconica legata al senso delle cose perdute. La sua musica sembrava il sottofondo più adatto a segnare il ritmo dell'emarginazione e della sconfitta. Borges ha chiamato questa musica il pensiero triste che si balla. Questo senso della malinconia ha portato a rallentarne il ritmo, che all'inizio era abbastanza veloce, in due quarti. Poi la musica fu scritta in quattro ottavi e quattro quarti e rallentava man mano che prese piede l'abitudine di aggiungervi il testo. Questa è la premessa indispensabile per introdurre il nostro personaggio, Ugo del Carril. Quando nacque nel 1912 a Buenos Aires, il tango non era ancora cantato. L'uso del tango cantato si fa risalire al 1917, l'anno in cui Carlos Gardel presentò in un teatro di Buenos Aires il brano Mi noche triste. Il successo fu strepitoso. Già nel 1915, in verità, era stato composto da Rodriguez il famoso pezzo La Comparsita, ma fu sempre Carlos Gardel a lanciarlo, insieme ai classici come Choclo di Villoldo e Caminito di Filiberto. Nei pochi anni della sua carriera, Carlos Gardel portò il tango in giro per il mondo, in tutta l'America e in tutta l'Europa, prima come cantante e dopo come attore. Si racconta che quando morì, nel 1935, a soli 45 anni, in un incidente aereo, molte donne in Argentina si suicidarono per aver perso il loro idolo.
Thank you.
que yo te vi, recuerdo que te besé y lo que entonces sentí, mi linda cuando no te diré.
Dopo la morte di Carlos Gardel, assieme al mito del personaggio, esplose l'amore per il tango. È in questo contesto che si inserisce la storia di Ugo del Carril, cresciuto nell'ammirazione di Gardel e che proprio l'anno dopo la morte di Gardel, dunque nel 1936, ottenne un incredibile successo alla radio con Luna de Arrabal. Ci facciamo raccontare gli inizi della carriera di Ugo del Carril dalla figlia Marcela Fontana, che oggi vive in Italia, non lontano da Roma. Prima però, vogliamo chiedere a Marcela, che porta un cognome tipicamente emiliano, di spiegarci le origini della sua famiglia. Sappiamo che la nonna, cioè la madre di Ugo del Carril, era di Reggio Emilia. Buongiorno dunque a Marcela Fontana, che è in linea con noi. Ci confermi quello che abbiamo detto?
Sì, in effetti è così. La mia nonna era da Reggio Emilia e il mio nonno, Ugo Fontana, Ugo senza l'H però, si sono conosciuti lì. Il vero nome di mia nonna era Orsolina Anna Bertani ed era figlia di Orsini Bertani, che per quel che ho saputo era un militante anarchista, andò in Argentina lì dove ha continuato con le sue idee, con la sua militanza. Dopo è stato espulso dall'Argentina e si stabilì in Uruguay. Lì fondò una rivista chiamata La Pluma, della cui conservo tutt'oggi uno esemplare. Questo è così. Non, io questa rivista l'ho avuta tramite mio padre, per quello so che esiste. E poi so pure che non ha mai chiuso rapporti con l'Italia. Fontana invece, Ugo Fontana, che era il papà di mio papà, questo penso che era nato a Napoli, o cresciuto lì, non lo so. So che parlava il dialetto, perché mio padre pure lo parlava, il dialetto di campagna, che ne so, non era proprio il centro di Napoli. E da lì, mio papà sempre ripeteva che uno era del nord, un altro del sud, sempre facendo riferenza a Milano, o Reggio Emilia, non so come sta divisa la località, e l'altro di Napoli. E so pure che il padre di mio nonno era fabbricante di campane. Questo Antonio Fontana, penso che si chiamava, qualcosa del genere. Sì, Antonio Fontana.
Bene, grazie Marcela. Prima di continuare la nostra conversazione, ascoltiamo un altro brano cantato da tuo padre.
Compadre, fuma y charlemos, y mientras fuma recordemos que como el humo del cigarrillo ya se nos va la juventud. Fume, compadre, fume y recuerde que yo también recordaré con el alma la quería y un negro día la abandoné. Voy sin poder olvidar, atormentado por la pena, ella juró que era buena y no la quise escuchar. De nada sirve el guapiar cuando es honda la metida. Oh, pobrecita mi querida, toda la vida la he de llorar. Y ahora, compadre, arrepentido, quiero olvidarla y no la olvido. Si hasta parece que ella se mece entre las nubes de humo azul, fume, compadre, fume y soñemos, quiero olvidar mi ingratitud. Al ver hoy que como el humo se desvanece la juventud, voy sin poderla olvidar, atormentado por la pena, ella juró que era buena y no la quise escuchar. De nada sirve guapiar cuando son de la metida. Pobrecita mi querida, toda la vida la he de llorar.
Dunque, il padre di Del Carril è architetto, costruttore di diversi palazzi nel quartiere di Palermo Cico, un quartiere residenziale, abitato da bella gente. Ma Ugo, abbandonato dai genitori, nasce e cresce nel quartiere popolare di Flores, affidato a una famiglia francese che si prende cura di lui. Il patrigno francese portava il piccolo Ugo nei bar dove si esibivano gli artisti. Erano i primi anni del tango cantato e le canzoni di Carlos Gardel stavano diventando la colonna sonora dell'Argentina, come dire, il suo marchio di fabbrica. In questo clima cresceva tuo padre, Marcela. Lui ti ha mai parlato di quei tempi?
Possiamo dire che lui ha cominciato a cantare molto piccolo e ha imparato il primo tango, che era Cara Sucia, della mano di una, della bocca di una criada che avevano una domestica. E poi ha proseguito già 5 anni più o meno così. So che la prima volta in pubblico c'è stato in occasione della festività di, come si chiama, dell'indipendenza di Francia.
Ci hai raccontato che giovanissimo fu messo sul palco del Teatro Colón a cantare la Marsigliese insieme ai tenori.
Sì, sì, questo è così. È stato in quell'occasione, io questo lo so anche dalla gente della mia famiglia, poi è stato pure raccontato da mio papà. Sembra che in quell'occasione erano tutti andati al teatro e quando suonano i primi accordi della Marsigliese, lui esce dalle file dove stavano tutte le persone sedute e si indirizzò al palcoscenico. Lì c'è stato un tenore cantando e lui si è messo a cantare insieme a lui. Certamente tutta la collettività francese, vedendo un bambino così piccolo, 5 anni, cantare così, in quell'occasione ha fatto uscire le lacrime a più di uno. E lui diceva che non ha mai ricevuto tanti complimenti, tanti baci come quel giorno in tutta la sua carriera.
E tu, cosa provi oggi quando ascolti una sua canzone?
Io sono nata quando lui aveva 51 anni, perciò ci sono diversi periodi suoi, diversi tempi. Quando ascolto una canzone quando lui aveva 24, 25 anni, certamente mi fa venire la pelle d'oca, perché una voce così come vellutata, no? Però quando l'ascolto, quando lui già era più avanzato in età, che in definitiva è la voce che ha la mia memoria, il mio ricordo, questo è tanto diverso, perché ascoltarlo e vederlo, perché ho registrato tutti i suoi gesti, tutte le sue cose sono rimaste impresse in me. Allora lo ascolto e lo vedo nel palcoscenico, ma più che quando lo ascolto, quando lo vedo nei film. Quando lo vedo nei film, questo mi fa rivivere tanti, tanti momenti, perché io non lo vedo attuare. Lui ha la particolarità, forse tutti questi ruoli che le hanno dato, o alcuni che si è preso lui quando dirigeva se stesso, sono parte della sua forma di essere, la forma di pensare, la forma di sentire, e inclusive le parole che impiega sono proprie del suo pensiero, sono alcune cose pure che ci diceva noi. Allora non è tanto vederlo attuare, è rivivere tutto, è troppo, a volte è troppo forte.
Per mantenersi, Ugo lavorava come operaio e ogni tanto andava a Positos, in Uruguay, per incontrare il nonno Orsini Bertani, studioso di psicologia, che era stato espulso dall'Argentina per la sua militanza anarchica. Credi che abbia preso dal nonno Emiliano la capacità di battersi per gli ideali?
Penso che quello non sia una capacità che si impara. Penso sia una forma di essere e di sentire la vita e i compromessi con se stesso, no? Credo che sì, sia stato il mio bisnonno un esempio per lui, però non esattamente le abbia trasmesso questa capacità.
Bene, adesso ascoltiamo un altro brano e poi proseguiamo con la storia della vita di tuo padre, Ugo Del Carril.
Cuando la suerte que es grena, ayer fallando se largue parado. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo, recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, oh, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dólar, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretas, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te larguen parado después de cinchar, lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar. Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, oh, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Cresciuto nell'ammirazione del grande Carlos Gardel, del Carril, prese lezioni dalla soprano Elvira Colonese, che lo mise nelle condizioni di affrontare le prime prove nel mondo dello spettacolo, a quei tempi incentrato intorno alla radio. Cominciò ad esibirsi nel 1929, alla Radio del Pueblo, anche come presentatore. Lavorò in un quartetto di voci e poi in un duo, finché il direttore d'orchestra, Héctor Quesada, lo chiamò a Radio La Nación come solista. E nel 1936 cantò con l'orchestra di Tito Ribero, l'arrangiatore e compositore, che lo portò al successo in quello stesso anno, con Luna de Arrabal.
Muchachos, hoy que es noche clara y estival, invito a todos la barriada a recorrer. Hay mucha luz y es que la luna de Arrabal no se acompaña por las calles como ayer. En medianoche ella duerme en su balcón, el torrenero me espera que llegue. Junto al gemir del diapasón, yo quiero ser sentimental, la serenata de mi amigo el corazón. Y entonces al oír la introducción, el valsecito querido y pasional, dormida su belleza angelical, nombrándome despertará, su pecho de emoción ha de latir, sus ojos de otro azul se vestirán, y se pondrá la noche sus alas embrujadas.
La sua carriera cominciò a decollare con questa canzone che tutti canticchiavano dopo averla sentita alla radio. Luna de Arrabal è un'espressione porteña, cioè legata alla zona del porto di Buenos Aires. si potrebbe tradurre più o meno come Luna Malandrina, quella che compare nelle serate estive popolate di malevos, di guappi, dal sangue caldo che chiamano la fidanzata al balcone. Infatti il testo della canzone dice: la notte è chiara ed estiva perché c'è molta luce a causa della luna di Arravalli che ci accompagna per le strade come ieri. È mezzanotte, lei dorme e io voglio cantarle una serenata.
Y entonces al oír la introducción del valsecito que Dios apasiona, dormirá su belleza angelical, nombrando a ver, despertará su pecho de emoción a delatir, sus ojos de otro azul se vestirán, y se pondrá la noche sus alas embrujadas, y tú, mi dulce amada, contemplará.
Dopo il successo di questa canzone, Del Carril fu chiamato sul set del film Los muchachos de antes no usaban gomina, del celebre regista Manuel Romero, a cantare Tiempos viejos, un tango scritto dallo stesso regista su musica di Francisco Canaro. Poco dopo gli fu fatto un contratto per 3 film. Sul set di uno di questi conobbe l'attrice Ana Maria Martinez, con la quale intrecciò una relazione molto chiacchierata nell'ambiente del cinema. Del Carril era ormai un idolo delle masse per la sua simpatia, bravura, dizione perfetta. Una speciale mistura di porteñidad e di criollismo, un fascino nato dal suo essere profondamente argentino e, come tutti gli argentini, profondamente straniero a se stesso.
Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor. ¿Qué más que amor es un sufrir? Y aquí vengo para eso, para borrar antiguos besos en los besos de otra boca. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causé siempre mía esa cruel preocupación? Quiero por los dos hijos falsar para olvidar mi obstinación. Y más la vuelvo a recordar. Nostalgia, escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego su respiración. Angustia, es sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto me hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas
tra i molti film che da questo momento cominciò ad interpretare vi fu anche La vita di Carlos Gardel, la stella luminosa del tango, ed era soprattutto il cinema a trascinare e diffondere la sua fama di interprete gardeliano, capace di infondere nel tango delle grandi orchestre, quello suonato nei lussuosi cabaret del centro, la passione delle zone più marginali e popolari di Buenos Aires, là dove il tango è nato, tra i suburbi e i caffè peccaminosi frequentati dagli immigrati italiani e spagnoli. Tra i tanti successi di Del Carril, Nostalgias, Nada Más, Nubes de Humo, Buenos Aires, ricordano l'Argentina di allora, ricca di sogni e di amore.
Si soy así, ¿qué voy a hacer?
¿Qué van a hacer?
Ya
así, buen mozo, llévala para querer. Si soy así, que bachate, con las mujeres no me puedo contener. Por eso, nena, no sufras por este loco, que no asienta más el coco y olvide tu metejón. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Con las mujeres no me puedo contener. Donde veo una pollera y me fijo en el color, las casadas, las viuditas o solteras, para mí todas son peras en el árbol del amor. Y si las miro coquetonas por la calle, con sus ojos tan porteños y su talle sin criador, le acomodo el camuflaje de un piropo en mi flor. Si soy así, ¿qué voy a hacer? A mí la vida tiene forma de mujer. Si soy así, ¿qué bachache? Con las mujeres no me puedo contener. Por eso tengo la esperanza de que un día me toques la sinfonía de que ha muerto tu ilusión. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Tengo una esponja donde el cuore hay que tener. Donde veo una pollera y me fijo en el color, las casadas, las viuditas o solteras, para mí todas son peras en el árbol del amor. Y si las miro coquetonas por la calle, con sus ojos tan porteños y su talle sin briador, le acomodo el camuflaje de un piropo en mi flor. Si soy así, ¡qué bachache! Con las mujeres no me puedo contener.
Negli anni 50, Ugo del Carril fece il suo esordio nel cinema come regista. La sua prima pellicola fu Storia del Novecento, ma le maggiori soddisfazioni dal punto di vista artistico gli arrivarono dalla Saguas Bajan Turbias del 1952. Il soggetto era tratto dal libro El Rio Oscuro del militante comunista Alfredo Varela, che collaborò dal carcere e che del Carril, intercedendo presso Perón, riuscì a far liberare. Marcela, com'è nata l'amicizia tra Hugo del Carril e Eva Duarte e poi con Juan Domingo Perón?
Si stava facendo un film che era La cavalgata del circo. In quel periodo là Perón occupava il Ministero del Lavoro. Allora, tra gli artisti che stavano lì, uno di quelli era Eva Perón. E a volte si trovavano nella sala di trucchi che si preparavano per salire a scena e lì hanno cominciato un po' le parole, i discorsi e queste cose qua. C'è stata un'aneddota che penso sia anche importante. Certo, si parla dentro della società e tante cose, che c'è stato un litigio fra Eva Perón e una signora chiamata Libertà Lamarque, che era una primerissima attrice nostra, che poi ha fatto anche l'esilio nel Messico, perché dopo la rivoluzione in Argentina lei partì e si stabilì in Messico. E dicono che c'è stato uno schiaffo da parte di una verso l'altra. Però questa storia non è andata affatto così. Il tema era tutt'altro. Eva Perón, che già era fidanzata con Perón, mio padre ancora non conosceva lui, e con i compromessi che lei già aveva cominciato a acquisire con la popolazione, aveva cominciato a fare delle raccolte, ma tutto questo per un motivo proprio tutto suo, niente pensando in politica né tutt'altro. La questione è che un giorno arriva tardi al set di filmazione e questa cosa si è ripetuta ancora una volta e poi una terza volta, fino a che un giorno Libertà Lamarque, che era una persona puntualissima, pur essendo tutta truccata, invece di venire a scena, questa cosa non l'ha fatto, è rimasta chiusa nel suo camerino. E questo l'ha fatto una volta, al giorno seguente l'ha fatto ancora. Eva però non si è arrabbiata perché l'altra non voleva uscire e si ritrasava la filmazione una volta fino a 40 minuti. E questa cosa non poteva andare più avanti. Perciò il direttore del film un giorno interpella mio padre nelle incarica il lavoro di mediatore fra tutte e due. E questo è stato inutile perché Eva Perón era di un carattere molto rigido, Libertà Lamarque uguale. Allora, questo film si è tardato 7 mesi in finirlo, perché tutte le volte era la stessa storia. E questo è rimasto così. E nel percorso di queste cose, una volta stavano truccandosi lì, a volte poteva capitare con uno o con un altro. Questa volta era capitata con mio papà. E lei un giorno le dice a mio padre: senta Ugo, lei riceve così tante lettere dei suoi ammiratori, del pubblico, così? E mio padre le rispose: sì, parecchi. E gli chiedono delle cose, dice lei. E sì, a volte chiedono delle cose, da una fotografia fino a un appartamento. E lei le dice: ma lei soddisfa queste richieste? E nella misura che posso, rispose mio padre, certamente lo faccio. Dice: ma lei non pensa che potrebbe impiegare magari un po' più del suo tempo per occuparsi degli altri? A questa altezza mio papà già stava un po' infastidito di tutte queste domande, perché non vedeva dove voleva andare vita. E mio padre mi ha detto: ma senta, io all'età che ho e dopo aver percorso tutta la mia vita, lui aveva 38 anni in quel momento là, non pensa sia il caso che lei mi debba dire a me quel che devo fare. E quasi quasi sta qualche infrontamento tra uno e l'altro, no? Poi con il tempo Evita si è processata quello che è stato, e certamente già si capiva da allora come sarebbe andata tutta la questione, no? Questo, l'amicizia fra di loro nasce lì, in questo film. E poi è stata lei a presentare mio papà al generale Perón.
L'adesione al peronismo, al quale dedicò la leggendaria Marcia Peronista, che divenne la colonna sonora del movimento, costò a Del Carril l'irritazione degli ambienti artistici ostili a Perón. La parabola discendente cominciò verso la fine degli anni 50 e vi giocò un ruolo la sua lealtà al peronismo, che lo tagliò fuori dall'élite intellettuale del tempo. Quando nel 55 un colpo di stato militare pose fine al governo e Perón dovette fuggire, cosa successe a tuo padre?
Allora, questa è stata un'epoca molto, molto difficile per l'Argentina, non solo per mio papà, sino per tante altre gente. E quel periodo là, io non era nata ancora, però da quello che so, c'è stato, dopo esplosa la rivoluzione, una volta, non so se erano passati 2 o 3 giorni di questo, bussano alla porta all'appartamento di mio papà alle 3 del mattino e con le baionette sono entrati, hanno girato tutto l'appartamento, hanno rotto tutto quello che hanno trovato, hanno sequestrato tantissima documentazione, bibliorati, tutte queste cose qua, e lo hanno portato via. Con le manette se lo hanno portato via e lo rinchiudono in un carcere che oggi non esiste più, era il carcere di Avenida Las Heras, Capital Federal in Buenos Aires, e poi è stato rinchiuso lì per 3 lunghi mesi, da cui è stato 15 giorni pur incomunicato.
Otra copa y sírvase de algo el que quiera tomar, que ando muy solo y estoy muy triste desde que supe la cruel verdad. Mozo, traiga otra copa, que anoche juntos los vi a los dos. Quise vengarme, matarla quise, pero un impulso me serenó. sabe la cosa me concertado, sin saber cómo hasta aquí llegué, a preguntarle a los hombres sabios, a preguntarle qué debo hacer. Olvide amigo, dirán algunos, pero olvidarla no puede ser. Y si la mato, vivir sin ella nunca podré. Mozo, traiga otra copa y sírvase de algo el que quiera tomar. Que ando muy solo y estoy muy triste desde que supe la cruel verdad. Mozo, traiga otra copa, que anoche juntos los vi a los dos. Quiero alegrarme con este vino, a ver si el vino me hace olvidar.
Il divo, che era stato uno degli attori meglio pagati, subito dopo il grande Luis Sandrini, doveva ormai accontentarsi di ruoli marginali a teatro, al cinema e alla TV, e di qualche altro tardivo passaggio in sala d'incisione. Fu un brutto periodo, che lo portò due volte vicino alla morte, per un infarto dovuto alle 80 sigarette quotidiane e per un incidente automobilistico. Nel 1960, però, conobbe Violetta Courtois, che sarebbe diventata la madre dei suoi quattro figli, di cui Marcela, nata nel 63, è la più grande. Del Carril, autofinanziandosi, riuscì a dirigere ancora qualche film, come Buenas noches, Buenos Aires, nel 1963, ma sulle 58 pellicole cui ha partecipato come regista o attore, è calato da tempo il sipario della memoria. I critici lo considerano un autore realista e alcuni, pur riconoscendo Las Aguas Bajan Turbias un capolavoro, pensano che Del Carril avesse la tendenza a scadere nel melodramma o nel feuilleton. Marcela, credi che questa fama di autore popolare o populista sia stata appiccicata a tuo padre dai detrattori che lo vedevano come l'incarnazione culturale del peronismo?
Lui era un artista popolare, non era affatto populista. Loro magari hanno voluto farlo vedere così per giustificare tante attitudini loro, però mio padre non è entrato mai in politica perché poi non lo interessava nemmeno. Lui pensava, era un suo pensiero, che con ogni artista ha il compromesso anche di pronunciarsi politicamente. L'artista è una persona pubblica che già sia tramite la radio, la televisione, il cinema, quel che fosse, entra dentro delle abitazioni di ognuno di noi. Però questo è non c'entra niente con la politica.
Che si espresse politicamente
la persona. Ognuno di quelli che seguono quella persona sappiano anche come questa persona pensa o ragiona.
Supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen, ni siquiera visitar. Nadie quiere consolarme en mi aflicción. El día que te fuiste, siento angustias en mi pecho. A ti percanta que has hecho de mi pobre corazón. Al costo abandonado.
ya ni el sol de la mañana asoma por la ventana como cuando estabas vos. Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía, al verme solo el otro día también me dejó. Sin embargo, yo siempre te recuerdo con el cariño santo que tuve para ti. Y sos dentro de mi alma pedazo de mi vida, mi ilusión querida que nunca olvidaré.
Il ritorno al potere di Perón nel 73 e poi della sua seconda moglie Isabelita fu una breve illusione. Nel 1976 la nuova dittatura militare tornò a infierire contro il romantico cantante e seduttore di un tempo. I contratti stipulati con le reti televisive di Stato furono prontamente cancellati. Del Carril si ritrovò in ristrettezze economiche mentre il regime faceva circolare voci sulla sua imminente fine. «Non posso vivere tra gli oligarchi», sbottò, e lasciò la bella residenza di Palermo Chico per una più modesta dimora in Calle Cangaio. Marcela, tu allora eri piccola, ma ricordi qualcosa di quel periodo?
Quello è stato un periodo che certamente l'ho vissuto, anche se mio padre ci faceva sentire il meno possibile e tante cose non venivano dette a casa per non infondere la paura in noi. La nostra infanzia non ha percorso come a tanti altri ragazzi. Noi non è che potevamo uscire nell'orario che volevamo o potevamo andare dove ci invitavano i ragazzi o così. C'è stato un periodo, quel periodo che è stato ben lungo, 11 anni. All'inizio di tutta questa storia mio padre aveva 3 contratti che dovevano essere eseguiti, uno in Canale 9, uno in Canale 13 e un altro in Canale 11, Argentina, da cui 2 erano semi-privati e uno era tutto statale. Due erano dello Stato, l'11 e il 7. E questi contratti che lui aveva di un giorno all'altro, prima hanno chiamato quelli del Canale 7, che il contratto rimaneva sospeso. Mio padre ha detto perché? Perché già stava firmato pure questo contratto. E hanno detto che erano degli ordini che venivano dall'alto. Okay. Passarono, non so se una settimana, chiamano di Canale 11, la stessa cosa, Canale 13 uguale. Dopodiché non lo chiamavano più da nessuna parte e questa cosa si è cominciata a prolungarsi. Noi quando vivevamo lì a Palermo Chico, il quartiere fosse il più ricco di Buenos Aires, più che Recoleta, preferenziale, e certamente sostenere quello più tutto un altro sviluppo che c'erano in altre province che c'entravano con la crianza, l'allevamento degli animali, perché mio padre ha lavorato anche per mettere l'Argentina come prima in esportazione di pelliccia di nutria, ha fatto tutto uno studio, ha dedicato 15 anni della sua vita per questa cosa qua, ha fatto le migliori pelle perché ha avuto un sacco di premi e ha creato la nutria bianca pura e la nera pura, con tutto uno studio di mutazione genetica e tutte queste cose qua. Ha dovuto finire con tutta questa storia, ha cominciato un vivaio e vivevamo di tutte queste cose. Però dopo il primo anno che non venivano questi contratti, un giorno decide di parlare con il rappresentante e vedere lavorare all'estero. E ci abbiamo trovato anche con la sorpresa che mio padre non poteva andare fuori l'Argentina. E questo è stato pure grave perché le risorse di una famiglia, se uno non lavora, finiscono nella nulla. E ci stavano condannando alla fame, perché un'altra cosa non era. Allora, vendendo tutte le proprietà abbiamo continuato a sostenere lo stesso livello di vita per 7-8 anni, poi lamentabilmente questo non si è potuto prolungare di più. Abbiamo dovuto vendere questo appartamento che era valutato parecchio alto, un paio di milioni di dollari, si è venduto per pochissima roba, si è comprato un altro appartamento a Cangallo, un po' più modesto, però comunque lui voleva uscire, andare via di quel quartiere là. Per noi era diverso perché avevamo tutti gli amici. Era...
Il ritorno al potere di Perón nel 73 e poi della sua seconda moglie Isabelita fu una breve illusione. Nel 1976 la nuova dittatura militare tornò a infierire contro il romantico cantante e seduttore di un tempo. I contratti stipulati con le reti televisive di Stato furono prontamente cancellati. Del Carril si ritrovò in ristrettezze economiche mentre il regime faceva circolare voci sulla sua imminente fine. «Non posso vivere tra gli oligarchi», sbottò, e lasciò la bella residenza di Palermo Chico per una più modesta dimora in Calle Cangallo. Ora però concludiamo con un bel ricordo di tuo padre, con la grande festa con cui nel 1986 al Teatro Presidente Alvear, finita la dittatura, il vecchio cantante fu nominato cittadino illustre di Buenos Aires. Un riconoscimento tardivo per l'artista di valore, per l'uomo integro, onesto, di profonde convinzioni, la cui vita non era stata tanto diversa dai suoi film. Ho letto che in quegli anni, Del Carril, rimasto solo con i suoi ricordi, con un filo di voce confidava il suo sogno. «Sueño che canto, solo, sin orchestra ni guitarras, solo canto». È così?
Sì, questo è vero. È talmente vero, però questo, questa frase io l'ho letta in alcuni giornali, l'ho vista in internet, in alcuni posti dove parlano mio padre e mettono questa frase qua. Si vede che questa frase ha fatto impatto in alcune delle quattro persone che eravamo nella stanza sua quel giorno, perché questo l'ho detto a porte chiuse dentro casa mia. È stato riconosciuto cittadino illustre del governo radicale, quando Alfonsín stava nel governo.
Chissà, si avrà pensato Ugo Fontana, in arte Hugo del Carril, quando gli restava unicamente il simulacro della sua voce, che le nuvole di fumo che si levavano dai bar in cui cantava da ragazzo erano le stesse respirate dai suoi genitori nelle nebbie della nostalgia, nella lontana pianura padana, angolo misterioso di quell'Italia, da dove proveniamo.
Soy hijo de Buenos Aires. Me llaman el porteñito, el criollo más compadrito, ven de esta tierra nació. Cuando un tango en la figuela encilla algún compañero, no hay nadie en el mundo entero que baile mejor que yo. Soy terrible para el tango y pa' engrupir una mina. Se la juno en una esquina, si hago un corta y se acabó. Y si alguno compañero quiere copar la parada, yo le hago una copa grave y se tiene que piantar. Cuando en un baile me meto, porque a ninguno respeto, cuando llega la ocasión, y si alguno se retoba, queriéndose hacer el guapo, lo mando de un castañazo a buscar quien lo engendró. No hay ninguno que me iguale para enamorar mujeres, puro hablar de pareceres, puro opinión y nada más. y antes de hacer la encanada, la filo de cuerpo entero, asegurando el puchero con el vento quedará.